vacanze in Sicilia o in Sardegna. Con i traghetti GNV porti tutto quello che vuoi, ti rilassi fino a destinazione e se prenoti entro il 14 maggio, posto ponti a partire da 33 euro. Non c'è modo migliore per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it. Offerta valida sulle linee Napoli-Palermo e Genova-Olbia. 10.000 posti disponibili.
Michele, a una volta le principesse, le regine, cioè tipo, non so, snodavano la treccia giù da una torre per farsi salvare, oppure si facevano appunto recuperare da cavalieri che combattevano i dragoni. Adesso vanno a fare le interviste che catturano l'attenzione di milioni di persone per giorni e giorni e dei giornali, e quindi sono diventati loro i draghi che rapiscono le persone. Com'è sto rovesciamento? Com'è sto rovesciamento, Michele? Che cacchio succede?
Non succede niente, loro si raccontano al loro pubblico, no? Continuano lo psicodramma. Sai la cosa che credo fantasticamente vera di questi?
Cosa?
Che gli funziona così bene il giochetto che gli abbiamo inventato, che perlomeno qualcuno gli ha inventato, che loro secondo me ci credono.
Ah, io sono convinto che cioè, siano in ottima fede loro.
Sono perfettamente, totalmente dentro alla parte e sanno abilmente mischiare la necessità di fare soldi, chissà quanto sono stati pagati da Oprah Winfrey per l'intervista.
Si parlava di 6 milioni di sterline, se non sbaglio.
Ecco appunto, e qualche ricaduta poi avrà di inviti, di pubblicità, eccetera, e quindi riescono fantasticamente a mischiare questo psicodramma proprio, no? O family drama, con la generazione di reddito.
Sì, 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 assolutamente, assolutamente. No, la cosa divertente, sai qual è? La cosa divertente è che, allora, da un lato io vedo tante persone che sono sinceramente appassionate di argomenti legati alla monarchia, alla nobiltà, all'aristocrazia, e lì, vabbè, cosa vuoi dire? Vabbè, cioè, ognuno c'ha i suoi fetish, Tarantino c'ha i piedi, questi c'hanno la regina, sti cazzi, non è che siano, non giudico i gusti sessuali e i fetish di nessuno. Però poi, in realtà, se andiamo a vedere, la stragrande maggioranza delle persone che parlano di questi qua è gente che ne parla per dargli contro, per dire ma guarda che schifo, ma guarda che merda, ma guarda questi qua, e questi sono razzisti, oppure lei mente, in realtà sono stati pagati, e via dicendo. E quindi è un fenomeno ambivalente che, secondo me, va analizzato sotto due punti di vista diversi. Da un lato, catturano l'immaginario di gente che vuole farsi incantare dalle loro favolette. Dall'altro riescono ancora a impattare sull'animo di chi invece di loro dovrebbe fottersene in maniera plateale.
Ma sai, il numero di quelli che li criticano a me, che li criticano davvero e che ne parlano, mi sembra inferiore, mi sembra una piccola percentuale.
Ok.
E probabilmente più da gente come te, come me, che ogni tanto ne parla, dice vabbè, siete impazziti, che cazzo spendiamo soldi o spendete soldi su costoro.
E tempo soprattutto, più che soldi, tempo.
A me anche soldi, Windsor. Mi pare che il grande gruppo, il grande pubblico, poi sono seguiti da 40-50% della popolazione, che li segue sia diviso equamente fra adoratori e gossipari. Cioè il gossiparo è uno che ogni tanto deve parlare male del suo eroe, però senza eroe non potrebbe vivere, quindi deve, anzi lo segue perché così può raccontare appunto le pratiche sessuali, i tradimenti, le ruberie, le malefatte, le baruffe, no? Di questo o quell'altro personaggio aristocratico reale, no? E questi io li trovo, cioè il fenomeno è lì, no? Che in epoca moderna questa enorme attrazione per le case reali e le loro storie, io lo trovo
è molto
affascinante, spaccato sulla testa della grande maggioranza di noi.
Sì, allora da un lato secondo me questo dipende dal fatto che questa nobiltà, particolarmente la nobiltà inglese, ha saputo interpretare il cambio dei tempi, cioè nel senso, in fin dei conti, sono diventati influencer. Persino la regina Elisabetta è diventata molto più simile a un influencer che a un capo di Stato. Basta vedere, non so, io mi ricordo tutti i meme che sono emersi quando lei metteva i suoi vestiti, i suoi abiti alle cerimonie, ai matrimoni e via dicendo. Sono tutte cose comunque che sono studiate, non è semplicemente dire ah ma lei è eccentrica e via dicendo. Quindi in realtà la casata reale dei Windsor ha interpretato i tempi, e questa intervista è interpretazione dei tempi. Cioè, il tema che hanno tirato fuori, quello del razzismo, è venuto fuori adesso, perché adesso è un argomento di cui tutti parlano, è un argomento che fa molto scalpore in quel modo lì particolare, e quindi in realtà hanno saputo da un lato adattarsi ai tempi, dall'altro questo ha portato generazioni di persone che credo non si definirebbero mai monarchiche o roba del genere, a interessarsi spasmodicamente a questi temi. E non so, sarebbe interessante capire su cos'è che impattano loro. Cioè, com'è che riescono, secondo te, a suscitare ancora questo interesse?
Ah, cioè, questa è infatti la cosa che mi affascina, cioè il fatto, sono assolutamente d'accordo che la cosa del razzismo l'abbiamo tirata fuori adesso, questi, perché, diciamo così, va di moda. Infatti, non a caso, hanno scelto Oprah Winfrey, no?
Certo.
A parte il fatto che è super famosa, anche una donna, ed è nera, in americana. Quindi il tutto va dentro. Poi in America adesso è diventato il loro mercato, questi due. Tanto, tieni conto che la baruffa con la famiglia, eccetera, io credo sia vera.
Probabile,
nel senso,
sì,
che il no? Nel senso che poi questi sono razzisti veri. Mm-hmm. Il vecchio moribondo re, principe di che diavolo è, di Edimburgo, cioè è un nazista, era uno con profonde e serie simpatie per certi mondi. Questa gente fa schifo per davvero, non è che fa schifo così.
Certo.
La cosa divertente, ed è quello che a me affascina, è che una stragrande quantità di persone normali, e probabilmente che si ritengono non razziste, alcune addirittura socialiste, sono affascinati da questi, e gli va di poter parlare, dibattere del tema razzismo con il figlio della Diana fatta con l'amante platealmente, perché questo ovviamente poi tutto il casino si vede, cioè, ci sono queste proprie dimensioni familiari, questo sta sul culo perché questa qua gli stava sul culo, e siccome c'è scritto in faccia nel suo colore della sua pelle, nel suo naso, che non l'ha fatto con Carlo, l'altro sì, mm-hmm, si vede, ma l'ha fatto con l'amante, ovviamente c'è la fastidio familiare, cioè, come dire, spontaneo, no? Cioè, questo, mm-hmm, qua è il simbolo, il pseudo padre è il simbolo del fatto che questa mi tradiva, no? E quindi c'è un elemento vero, per carità, che ci sta, cioè gli esseri umani hanno famiglie, robe, fanno i tradimenti. La cosa interessante è che le persone hanno bisogno di queste persone mitologiche, importanti, ricchissime, che loro vorrebbero essere, per poter discutere di quel tema lì. Se vuoi discutere del razzismo, del misoginismo, puoi tranquillamente discuterne parlando del tuo vicino di casa.
Sì, e sicuramente non viene fuori il tema, perché un mondo palesemente da sempre razzista e elitista e via dicendo, fa scalpore adesso, cioè mi viene da dire, proprio, abbiamo scoperto l'acqua calda, cioè sta intervista di 6 milioni di sterline, se, ripeto, l'informazione mi sembra di aver letto questo, aveva bisogno nell'intervista con Oprah Winfrey di far venire fuori questa roba, cioè nel senso, sono decenni che si conoscono questi e si vede quello che... Però vabbè, è interessantissimo. Poi in realtà...
Sì, prego.
Sì, no, che io non devo ammetterlo, a parte Windsor, e io non me ne sono mai veramente interessato, mi sono più interessato appunto di questi fenomeni, mi ricordo il matrimonio, il royal wedding, queste cose incredibili.
È la stessa roba, no?
Tutti impazziti.
Sì, ma però, è la stessa cosa. Perché tutti vogliono sposarsi, la grande maggioranza, e tutti, molto diffuso, quando si sposano hanno bisogno della festa, di raccontarlo. E quindi quello è il loro matrimonio che tutti vorrebbero avere, cioè c'è poco da fare. Tutti, cioè, che grande quantità di persone vorrebbe avere. La gente, quando si sposa, vorrebbero potersi permettere di fare sta roba gigantesca, con le carrozze, milioni che applaudono, il vestito imperiale. Perché? E questa è la parte interessante. Mm-hmm. Perché questi sentimenti tribali, primitivi, di manifestazione di vitalità, potere, potenza, sessualità, ricchezza, sono lì, ce li hanno, sì, tutti.
È un simbolismo, è un simbolismo, è il dimostrazione che l'economia ha ancora un lato simbolico in cui la gente investe tantissimo. Cioè, nel senso, quei simboli lì che sono totalmente svuotati, sono completamente formali, perché in realtà nessuno ha un legame concreto, ma neanche in Inghilterra ha un legame con, ma le stesse istituzioni non hanno più un legame concreto con la famiglia reale, è puro formalismo, pura formalità. Quindi è sì, lo dicevi giustamente, è un tribalismo. E io, di nuovo, non conoscendo bene la situazione in Europa, però so che in Europa ci sono altre casate reali. Questa cosa con queste dimensioni succede solo in Inghilterra, oppure c'è anche in qualche altro?
Lo stato degli inglesi è particolare, no? Gli inglesi è particolare, sono riusciti con il loro esibizionismo, tra l'altro nota quasi tutto un po' perché l'Inghilterra è l'Inghilterra, c'è stata la guerra e così via, il ruolo che l'Inghilterra ha svolto, no? Questo ha avuto aveva l'impero, la regina andava in giro, cioè, c'era una serie di fattori mondiali per cui la corona inglese negli anni 50, 40, 50 era molto, e quando in particolare la televisione e la radio hanno portato queste cose un po' tutte le case, perché è path dependent, no? Mm-hmm. Cioè dipende, cioè loro erano loro, cioè sì, per carità, ci sono gli olandesi, ci sono gli svedesi, così via, ma contano molto, sì, molto meno, contavano molto meno nel mondo, quindi quello va. E poi loro ci hanno giocato, io credo consapevolmente, hanno consapevolmente, razionalmente utilizzato i loro drammi familiari, le loro storie familiari per costruire un impero mediatico e definire il loro status supremo. Ma ce ne sono altri. Beh, infatti, per esempio, quello che appunto mi ha motivato a proporti questa cosa è stata una chiacchierata ieri sera con un amico spagnolo che mi aggiornava, insomma, uno con molta inside information su come dire, i nuovi risvolti, no? Della storia della casa dei Borbone. Mm-hmm. Che questa non ha avuto il tempo per competere con i Windsor, perché insomma, sono tornati sul trono nel 75 solamente e per concessione di un dittatore. Però sento una valanga di rumori, vengono da te o da me?
Non arrivano da qua.
E lì la cosa divertente, che questo mi faceva osservare, adesso non so quando in Italia si sappia di Juan Carlos de Borbón, re di Spagna, prima di Felipe, padre di Felipe VI, cioè, ma questo è un criminale, cioè, mm-hmm, un uomo disgustoso.
Io cioè, conosco poco.
E la cosa divertente che mi faceva osservare, cioè, ti rendi conto, cioè, un po' adesso finalmente gli spagnoli si stanno stancando, specialmente il sistema giudiziario, per cui lo stanno legnando. Però, insomma, abbiamo accettato tutti questo nuovo affare molto importante in Spagna. Costui per 30 anni sapendo che è un uomo disgustoso, cioè uno che ha ammazzato il fratello, sì, per sbaglio, però guarda caso, ha tradito il padre due volte, diseredato il padre, tradito la moglie, tentato un colpo di Stato contro il Parlamento Democratico, uh-huh, organizzato lui dai suoi mentori, che poi lui ha tradito nel mezzo della notte perché ha visto che non funzionava.
Ma il personaggio, uno con cui è meglio essere amico.
Fa schifo, fa schifo. Cioè, uno, wow, che adesso voglio dire, non è che io in particolare, però è uno che ha dato quantità di soldi pubblici, perché cioè, era uno che vendeva ogni volta che faceva un viaggio diplomatico. Vendeva agli industriali, ai manager, ai businessmen spagnoli i posti in aereo suo.
Fantastico, fantastico.
Li poi trasferì, uno con affari sporchi, tutti quanti sembrano avere, anche su questo è renziano, sembrano avere qualche affare sporco, sì, con qualche principe, qualche
sceicco. Sauditi sempre, fantastico, fantastico.
Di quella zona lì, invece c'è stato trasferimento di 65 milioni su un conto svizzero di una delle sue amanti, l'ultima, che poi viene fuori, in realtà era un pagamento a lui di una qualche commissione da parte di uno sceicco, no? Cioè, il personaggio è questo, è la roba.
Spettacolo, spettacolo. Ma sai, spesso ci dimentichiamo che i sovrani nel corso della storia sono stati dei pezzi di merda incredibili, cioè, e oggi le cose non fanno differenza. Cioè, noi ci siamo un po' rincoglioniti con tutte le fiabe che ci fanno credere che, non so, i reali abbiano tutto questo mondo fatato, in realtà sono spesso dei pezzi di merda che hanno il livello morale di non so neanche, l'ultimo dei gerarchi nazisti.
E la cosa affascinante che io trovo è che, chiamiamolo il popolo, lascia che lo chiami il popolo, perché in questo caso l'uso della parola è adeguato, perché chi ha un atteggiamento di rispetto,
i sudditi, addirittura i sudditi,
eh sì, chi si compra Ola è un suddito,
sì, sì.
Cioè, non so, tu sai cos'è Ola?
No.
Ah, allora, Ola è un fenomeno antropologico mondiale. Ola è una rivista spagnola,
okay,
che parla solo di nobili e poi mostra foto, gossip, culi, tette, amanti, figlie di nobili e reali.
Che figata.
Allora, il problema vero è che Ola è così di successo che ovviamente si vende in tutto il mondo spagnolo, e c'è la versione, adesso la vado a trovare, in inglese, che si chiama Hello, che è iniziato a uscire...
Spettacolo.
No, non sto scherzando, eh. Che è iniziato a uscire alcuni anni fa, e che fa la stessa roba per il pubblico di lingua inglese, ovviamente eccola qua, vedi, se tu cerchi in Google, ho la rivista, vedi, ho la rivista Messico, ho la rivista USA, ho la rivista Argentina, ho la rivista Colombia, ho la rivista, sì sì, portata della realezza, cioè è una cosa,
pazzesco.
Se non aprite, eccola qua, c'è Eugenia de York che celebra il suo primer dia della madre con una tierna e nuova immagine del suo bebè, fotogalleria, Charles de Lussemburgo, protagonista, eccetera. È una cosa spaventosa. E questa roba vende milioni di copie, capite? È questo che io trovo. Cioè, questi sono i sudditi. E sì, io sì, trovo sì, affascinante sì, che la gente abbia bisogno di questa roba.
È interessante, mi è venuto in mente anche...
Dove stanno gli stati mentali, le passioni, i desideri, i valori, gli interessi di una fetta grande dei nostri concittadini, amici, compagni, colleghi, quello che vogliamo.
Sì, sì, sì.
Io, forse è noioso, ma io l'ho sempre trovato affascinante.
No, è affascinante anche perché poi le istituzioni anche spesso vanno dietro a questa cosa qua. Mi è venuto in mente che adesso in Spagna, forse l'hai seguita o forse no la vicenda, però da un mese a questa parte ci sono dei movimenti di piazza abbastanza forti, ci sono stati anche degli scontri molto pesanti, ovviamente tutto anche mischiato ai discorsi lockdown e via dicendo, ma perché un rapper, cioè Hazel, in una sua canzone o intervista, non mi ricordo, ha messo una frase che è di insulto alla corona. Io ho scoperto che in Spagna è l'altro paese che ha ancora il vilipendio alle istituzioni, come noi in realtà. Cioè, noi abbiamo ancora quella norma medievale per cui se insulti il Presidente della Repubblica può essere accusato di vilipendio, che è ancora un reato penale molto, cioè reato penale, scusa, un reato molto molto pesante, e anche lì c'è questo aspetto. Quindi in realtà è molto interessante come da un lato tu hai i sudditi che sostengono più o meno passivamente, in realtà molto attivamente, questo tipo di mondo, e le istituzioni ci vanno dietro, quindi avendo ancora delle leggi che danno un'importanza non solo allora di formale ma anche concreta a questi ruoli. Allora la domanda che mi viene in mente,
infatti in Italia va detto obiettivamente, no, tutta la pompa, tutta la costruzione enorme di lusso, quello era un palazzo enorme, più grande di Palazzo Chigi, queste enormi funzioni assegnate al Presidente della Repubblica, e poi il ruolo specialmente negli ultimi decenni, no? Post scandali, insomma, vabbè, voi siete troppo giovani, non vi ricordate la fase in cui la Presidenza della Repubblica decadde in fronte agli italiani, fu la sequenza Segni Leone Saragato, adesso non mi ricordo neanche più l'ordine, ma insomma, Segni era un personaggio strano, immischiato con tentazioni golpiste, o almeno così si disse, senz'altro era un personaggio un po' ambiguo, tanto che si dimise prima. Se non ricordo male, venne eletto Saragat, che era questo strano uomo al soldo degli americani, ubriacone e con un passato dubbioso, e poi Leone con gli scandali, la Lockheed, le corna, le raccomandazioni ai figli, fu la fase, insomma, 60-70. Poi però ritorno su, cioè Pertini ritrasformò la presidenza
con
la
sua scena,
sceneggiate, e poi però, mentre Pertini non aveva un atteggiamento reale, aveva un atteggiamento più da il capo del gruppo, ecco, quello, il vecchiotto, il nonno simpatico.
Sì, poi, il saggio. Adesso, il saggio, il vecchio saggio.
Sì, il saggio divertente, l'uomo di Maggior che poi si entusiasmava il calcio. Adesso, cioè, ormai da svariati presidenti, il Quirinale è una specie di monarchia. Tant'è, io, insomma, che è palese, che fa molto di più di quello che... Ha cambiato la Costituzione nei fatti anziché nelle parole, no? Dando oggi siamo governati da un governo che ha scelto Mattarella.
Beh, negli ultimi 10 anni in realtà è... Cioè, io credo che la svolta... Già Ciampi ha avuto, però poi con Napolitano c'è stata la mazzata che ha proprio cambiato il ruolo del presidente. Sono d'accordo su questo. E, sai, allora, cioè, vedo una differenza. Io qui in realtà, nell'ambito italiano, capisco il sistema che ha portato e anche gli eventi che hanno portato a questo rafforzamento della figura del Presidente della Repubblica. È un discorso completamente diverso quello invece con i reali, i quali sono completamente non c'è un motivo reale, politico, istituzionale per la loro importanza. Sono letteralmente dei simboli che sono messi lì e secondo me sono un segnale, ecco, questo mi piacerebbe riflettere, sono il segnale che le istituzioni, lo Stato, ancora considera intimamente le persone come popolo, come sudditi. Perché se non fosse così, non avremmo leggi come quella del vilipendio, che sostengono delle cose che in realtà non hanno nulla a che vedere con l'educazione delle persone, con la capacità di dibattere, di decidere democraticamente e via dicendo. E queste figure qua ci ricordano una cosa, di nuovo, lo Stato guarda ancora ai cittadini come a dei sudditi, cioè è un retaggio medievale che noi
i cittadini si lasciano guardare
e di conseguenza, sì esatto,
è una fascina della casa reale, delle case reali, della relazione delle persone con le case reali, la gente vuole, cioè la parte dei cittadini che accettano di essere sudditi o popolo, cioè la distinzione che sto facendo è sottile, non tutti i cittadini sono popolo, mm-hmm. nel senso che non si sentono popolo, molti si sentono cittadini, io personalmente mi sento cittadino, non mi sento popolo, non ho quando per caso, adesso quest'anno la posso raccontare, se non allunghiamo il programma, quando per caso nel lontano giugno del 92 sono capitato in un bar di questi notturni madrilegni, dove andavo frequentemente, in realtà andavo per celebrare la partenza da Madrid del mio maestro Luigi Montrucchio, che era venuto per un periodo a lavorare, e sono finito per tutta una serie di circostanze nella festa di compleanno di Cristina e Borbon, dove c'erano le due infante e i Felipe, non mi sono sentito entusiasmato da questi reali, era così per caso. E devo dire che loro si sono comportati molto ragionevolmente con il nostro gruppo. E allora c'è invece un pezzo di cittadinanza che vuole fare il popolo, che di fronte a questi, se gli stringono la mano, non se la lavano per una settimana.
È vero.
Allora, sono questi che ti tengono in mente il reato di vilipendio. E quello che sto suggerendo è che l'assunzione sempre più grande di fasti, di cerimoniale, di status, da parte dei presidenti italiani sia una risposta a una domanda italiana di essere sudditi. Infatti io non ho capito bene perché l'elettorato italiano, se il governo è di Mattarella, allora va bene.
Sì, ho capito quello che intendi.
Tanto, ecco, per andare sulla politica, tu mi spieghi com'è possibile che l'elettorato 5 Stelle PD, che in teoria è ancora maggioritario, non sia insorto con manifestazioni pesanti di fastidio al governo Draghi, che è un governo deciso da Mattarella e Renzi. Ok? E la mia ipotesi è perché Mattarella ci ha messo sopra il cappello, esattamente come io mi sono messo sopra il cappello, perché c'ho i capelli che vanno dappertutto. Ma stamattina. Perché c'è il meccanismo tribale ancora in molti di noi, per cui questo è il capo, certo, il simbolo, certo, il potere, il sacerdote.
Ma si obbedisce. Lui sa qualcosa che noi non sappiamo.
Obbedisce, esatto. Mm-hmm. Si adora, si rispetta, si venera e si sogna.
Ti lancio uno spunto.
Vorrei essere nel suo salotto.
Ti lancio uno spunto per fare un passo ulteriore, perché mi è venuto in mente proprio mentre parlavamo di Mattarella. Da un lato noi abbiamo questa sorta di santificazione di una figura istituzionale, quindi da un lato c'è il Presidente della Repubblica, dall'altro i reali, e via dicendo, questa vox populi che sostiene queste figure e obbedisce. Dall'altro mi vengono in mente alcune cose viste e anche commentate criticamente durante la settimana, per esempio Mattarella che va a fare il vaccino e tutti quanti impazziscono perché guarda la normalità. Normalità un paio di palle intanto, perché è la stessa normalità dell'influencer che vuole farsi il selfie su Instagram mostrandosi spontaneo. In realtà dietro a quella foto ci sono 45 foto diverse, se va bene, se era di fretta, perché è una spontaneità artefatta. E quindi c'è questa ambivalenza che secondo me è molto schizofrenica del dire io adoro la normalità. Io sostengo qualcosa che è palesemente anormale, palesemente sopra le righe, ma da quella cosa pretendo di sentirla vicina a me, pretendo la normalità. Ed elogio quando, mi ricorderò sempre una roba che mi mandò fuori di testa, quando iniziò questa retorica della normalità, che negli ultimi 10 anni, anche grazie ai 5 Stelle, anche grazie a questa retorica terrificante, ha preso piede, mi ricorderò sempre gli articoli sul... Se non sbaglio, era il re di Danimarca che andava a fare la spesa in bicicletta. E io dicevo, ma porca puttana, ma scusami, ma secondo voi il re in Danimarca prende a fare la spesa in bici perché sa che tutti ne parleranno e tutti diranno guardate il re, guardate il nostro normalissimo re, oppure lo fa perché in realtà no, vuole mischiarsi fra la folla e via dicendo, perché veramente è una retorica che in realtà è in totale contrasto con non mi ricordo neanche se era di Danimarca, mi sembra di sì comunque adesso
sì, no, lo fa, e tra l'altro posso dirlo, se noti questi qua olandesi, danesi e svedesi e anche sì, norvegesi sono molto meno, sono delle case reali, come dire, semicivilizzate.
Sì, sono molto più
sono molto più sotto il radar, no? Non sono,
sì, 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 sì.
E credo che anche loro ne facciano di scopate, tradimenti, robe qua, no?
Beh, speriamo, alla fine c'è un vantaggio essere reale, fai quello, cioè, nel senso, altrimenti che cazzo fai il reale a fare?
Però, secondo me, proprio anche per l'atteggiamento, lo sono. Sì, sì, sono d'accordo, la roba di Mattarella ha avuto la tua stessa reazione.
Cioè, nel senso...
Perché se non è privata, a parte che poi è impossibile, cioè, capisci? Al contrario del re di Danimarca che può uscire, il Presidente della Repubblica italiana non può uscire dal Quirinale e andare a fare due passi.
Peraltro, ma io aggiungo un'altra, ma
tu immagini il Papa Bergoglio che faceva tutti i trucchi per cercare, e poi insomma non potevi uscire dalle stanze vaticane se sei il Papa senza che 18 ti corressero dietro dicendo ma vostra santità ma dove va,
assolutamente. Ma aggiungo io immagino tutto il contorno di quella foto, cioè io immagino se effettivamente è andato in un ASL pubblico a farsi il vaccino e via dicendo, io mi immagino questo posto circondato di polizia, di guardie, con fuori la gente che magari era lì per farsi il vaccino, che è stata lì magari in attesa per 50 minuti solo per preparare la scenetta di... Ecco, io credo che questo sia, in realtà, credo sia una buona rappresentazione di quello di cui abbiamo parlato all'inizio, cioè il perché esiste questa idolatria dei reali. È la stessa cosa. Ora, al netto del fatto che Mattarella non è la regina Elisabetta, possiamo dire che c'è una quarcenta somiglianza, o mi denunciano per vilipendio del Presidente della Repubblica?
No, attento che non è impossibile.
No, dicevo, c'è questa finzione che però tutti quanti vogliono considerare vera. È la retorica dell'autenticità artefatta. Tutti quanti ci diciamo, è tutto vero, sono autentici. L'intervista con Oprah, tutti a dire, ma sta mentendo oppure è sincera? Ma è palese che c'è dietro una programmazione.
È tutto costruito. Quei chiarimenti sono veri, io sono del tutto convinto che sia vero.
Certo.
Sia razzista, che tutto il mondo intorno della casa reale sia razzista, eccetera, eccetera. Sono assolutamente convinto.
Ma è proprio in virtù del fatto che nessuno avrebbe mai potuto pensare che non è così. Cioè, ma veramente qualcuno avrebbe mai pensato prima di questa intervista che Regina Elisabetta, Principe Carlo, persone inclusive, persone aperte. Ma cosa? Ma veramente c'era bisogno dell'intervista a Oprah per dire. Per questo, di nuovo, è una prova che c'è questa.
Ci sono dei compagni che sbagliano.
Questa simbologia, c'è questa simbologia intorno che è totalmente vacua, che però sostiene questa.
La cosa affascinante appunto è questo, che la gente dovrebbe rendersene conto, così facendo chi lo fa accetta di essere popolo, e sono sicuro che molti commenteranno ma guarda che coppia di stronzi, ma Boldrin solito frustrato, c'ha l'invidia, vorrebbe essere lui Charles, no?
Però noi, però posso dire che noi siamo autenticamente stronzi, cioè nel senso, io voglio dirlo, siamo autenticamente stronzi, questa non è stronzaggine artefatta e quindi non c'è nulla di costruito, siamo veramente così noi. Cioè, questo lo voglio dire perché è importante dirlo,
stiamo recitando noi stessi,
esatto, non c'è nessun artefatto dietro. Sì, c'è questa retorica della normalità, dell'autenticità. Mi è venuto in mente un flash. Io mi incazzavo sempre quando ero adolescente e a cena cenavo con i miei genitori. Io mi ricordo che mi incazzavo sempre un sacco perché mia madre e mio padre guardavano, che ne so, Carlo Conti, Enrico Papi, perché in Veneto, ragazzi, si cena alle 19:30, cioè lo so che se andiamo in Puglia cenate dopo le 23, però noi qua ceniamo a orari normali, ok? E quindi cenavamo intorno alle 19:30-20 e c'erano questi programmi, queste varietà. E mia mamma diceva sempre, ah ma è evidentemente tutto artefatto, è tutto finto. E io le rispondevo, va bene, è tutto finto, ma cazzo, perché allora lo guardi ancora? E c'è questa cosa, ora con tutto l'affetto per mia madre, in realtà non è una critica a mia madre, ci mancherebbe, però l'atteggiamento me lo ricorda tantissimo. sai che è tutto artefatto, lo sai perché io ho stima delle persone, io credo che le persone, anche quelle sulla gaussiana più bassa, quindi insomma quelle un po' più in là, un po' meno nel range di normalità intellettuale, anche quelle sanno che questi avvenimenti sono completamente artefatti, perché è un jet set, perché è puro cinema, nient'altro. Eppure si costringono a guardare queste cose tenendo aperta la porticina del le guardo perché potrebbe essere vero, le guardo perché mi fa sognare il fatto che quel mondo lì esiste in un certo qual modo. E questa
è
cosa
la
qua...
seconda, è platealmente la seconda.
Mi manda i pazzi questa cosa qua. Cioè io guardo il wrestling, guardavo in realtà, adesso non c'ho più il tempo purtroppo, guardavo il wrestling con lo stesso modo, e infatti io lo guardavo con lo stesso atteggiamento con cui si guardano queste cose qua. Ci sono delle finzioni a cui aderiamo più o meno acriticamente. La cosa importante secondo me è rendersi conto del fatto che sono finzioni. Cioè sto guardando il wrestling o la regina Elisabetta come se fosse un film di Tarantino, tanto per tornare insomma a quell'argomento lì. Se uno non se ne rende conto ma continua ad autoalimentare quell'inganno, quell'autoinganno del tipo questo mondo che esiste, ah vedi che sono razzisti, ah Lady Diana, ancora si torna a parlare di Lady Diana trattata come la principessa adesso, tutte queste cose.
Mi ricordo
qua.
Sì, le fantasie su Lady Diana furono
incredibile, è una società.
Comunque, al di là, per non finire noi nel gossip, la cosa che ci ascolta, cioè io, per me il messaggio è quello: fate un po' una riflessione, rendetevi conto che, per carità, magari è un bisogno sociale profondo, quindi questi svolgono una funzione, non c'è maniera. È anche vero che negli Stati Uniti per molto tempo si vide l'emergere dello star system hollywoodiano come sostituto, no, della sì, casa reale. È anche vero che il grande successo popolare di John Fitzgerald Kennedy e Jacques Kennedy, poi Onassis, venne dal fatto, come lo chiamavano, Camelot, no?
Sì.
Che davano al popolo americano l'immagine di una coppia quasi reale, la loro bellezza nello stile di vita, nel fatto che i vestiti di lei erano... sì, forse c'è da parte mia un eccesso di cinismo, di distacco, di pragmatismo. Mi insegna molto sulla politica questa cosa, perché siccome coinvolge, affascina una fetta grandissima della popolazione, probabilmente maggioritaria, e non ho tema di dire che la fetta probabilmente meno abbiente, meno istruita, meno sveglia, l'adorazione per Diana o Charles o Felipe o lo che sia, è anche un'indicazione di come votano e di come scelgono la loro leadership politica.
Certo, certo. Scegliono certo. Così. Certo, e vedi, qui mi fa venire in mente, vedi, in realtà è tutto collegato, perché adesso chi sta seguendo in differita si è perso la parte pre-cogitata, però in realtà prima abbiamo parlato per un secondo di romanzi, di letterature, siamo caduti sul discorso I mondi inventati di Tolkien, di Philip K. Dick e via dicendo, e io a un certo punto ho detto una cosa, ho detto, per persone che usano l'immaginazione come facoltà, quindi che non hanno già un pragmatismo molto molto insito, molto, molto consapevole, come magari è Michele, magari persone che hanno lo slancio immaginativo e lo usano più o meno consapevolmente, se tu non alleni quella facoltà, diventi preda di queste cose. Io credo che in fin dei conti sia un cane che si morde la coda. Da un lato tu hai persone che vogliono farsi ingannare, vogliono credere in queste cose, dall'altro lato c'è una fetta di personaggi famosi, i reali, anche parte della politica e via dicendo, che riconoscendo questa fame, questa necessità, usa questo elemento per dire noi ti diamo questa cosa e quindi reiteriamo continuamente questa, rendendoti diciamo così schiavo di un meccanismo che poi in realtà è un meccanismo da tossicodipendenti dell'immaginazione, cioè nel senso tu non alleni l'immaginazione, non magari persone che non leggono tanti libri, persone che non hanno le occasioni anche di allenare l'immaginazione, che devono colmare quel bisogno con questi elementi. In fin dei conti i reali in Inghilterra vanno a colmare, sono esattamente come il Signore degli Anelli di Tolkien, solo che sono molto meno divertenti. Quindi, di fatto, tu colmi...
E sono molto meno esplicitamente un lavoro di fantasia e sono molto di più un lavoro invece di proiezione, di voglio essere come loro.
Sì, sì, ed è molto cinismo.
È chiaro, io non sono dell'opinione che ci sia una specie di piano. Cioè, questa è la cosa che volevo dire. No. Io sono convinta che Elizabeth Windsor, lei ci crede proprio alle sue follie. Mi sono guardato questa cosa, infatti non so se hai notato, no? C'è stato questa serial.
Ah, The Crown.
E finché ero in Italia, seguendo le serie di Susanna, l'ho guardato. A un certo punto mi è interessato, ho cercato anche di ricostruire i dettagli storici quando baravano, quando non baravano. Ed è molto divertente che loro abbiano proprio giocato la parte, perché tutto è stato fatto con la loro approvazione, e però hanno commentato, e nelle parti in cui viene fuori che è una stronza di dimensioni ossessionata dallo status, dal potere, praticamente con problemi chiaramente di emozionalità,
di controllo, di emozionalità,
e questi loro, come previsto dalla parte, hanno protestato. Ma la cosa divertente, secondo me, loro era tutto spontaneo, nel senso che loro davvero vivono così, che secondo me è anche la cosa che diventa ancora più orrenda, nel senso che questi sono davvero convinti di essere meglio di te, sono davvero convinti che se hai la pelle scura non vali un cazzo, sono davvero convinti che gli ebrei siano, eccetera, eccetera, eccetera. E lo sono per davvero, e mi dispiace dirvelo, il fatto che non lo sia per davvero non li giustifica, anzi. Nel mio mondo, se sei delinquente per davvero, convinto che il tuo diritto è essere delinquente, sei leggermente peggio di quello che diceva, magari non vorrei farlo, ma insomma mi tocca, no?
Sì, esatto. Sì, questo sono molto convinto, ecco, l'unico elemento vero delle grandi favole è l'elemento dell'ingenuità. Secondo me questi sono gli cattivi ingenui, cioè nel senso hanno un'ingenuità, ovvero fanno sopravvivere un mondo che non esiste più in un certo qual modo, convinti che esista ancora, quindi c'è un'ingenuità malvagia, perché è un'ingenuità che poi fa del male alle persone, perché è razzista, perché è elitista, perché gioca su bassi istinti e via dicendo. E poi io mi sento di dire soltanto questo, che se le persone lì fuori sono appassionate di questi argomenti, forse è meglio veramente leggersi Il Signore degli Anelli di Tolkien, forse è meglio occupare l'immaginazione con cose che magari ti danno strumenti per capire meglio un po' questi elementi, perché se non alleni l'immaginazione rischi di diventare vittima di chi la usa, perché i Windsor sono sullo stesso piano di Paolo Fox, cioè capiamoci. Jung diceva l'uomo contemporaneo è vittima dei suoi simboli perché non capisce più i simboli. E io credo che qui ci sia un elemento interessante. Il simbolismo esiste, si trova in tanti fattori. Se tu non lo capisci, diventi vittima di chi i simboli li usa contro di te. Credo che questo sia fondamentale.
Questa è una buona lettura. Esercitarsi con un po' di Tolkien o Re Artù o quello che volete voi, le Valchirie, è anche una maniera per capire il ruolo del simbolismo ed entusiasmarsi a Ivan O, quel che volete, sapendo però che stai rispondendo a un istinto profondo che ha la valenza che ha e che soddisfi appunto con la ritualità, col simbolismo, ti permette di mettere nella loro dimensione propria e renderti conto anche, quindi, quanto abusivo possa essere il loro ruolo pubblico, le famose case reali, o for that matter anche il ruolo, visto che l'ho tirato fuori l'alimento, il ruolo supernaturale che viene attribuito alle star del cinema.
Certo.
È chiaro, perché anche se non hanno raggiunto gli sfarzi e le follie, no? di Buckingham Palace o di Juan Carlos della Zarzuela del primo Borbon, da quel lato lì vanno, no?
E quindi... Sì, è l'idolatria, ma guarda, se volessi concludere con uno slancio filosofico, cioè l'aveva già detto Nietzsche, quando Nietzsche parla della morte di Dio, parla quindi della trasvalutazione del simbolismo, dei valori e via dicendo, lui dice chiaramente la gran parte delle persone non sono pronte a quello che succederà e si legheranno a una montagna di simboli bassi, simboli stupidi che ricorderanno gli dèi precedenti, quelli già morti, già decomposti, già cercando di riportarli in vita, è quella roba lì. Quindi io credo che l'unica strada, perché l'unica risposta che si può dare a questo tipo di fenomeno, e adesso avremo qualcuno che arriva a dirci nei commenti ma voi avete fatto lo stesso, in realtà no, è proprio essere indifferenti. Cioè, per me l'unica risposta che si può dare a questi fenomeni è l'indifferenza.
Certo, ignorarlo.
Ignorarlo, cioè nel senso, noi questa puntata l'abbiamo fatta per dire,
perché va suggerito, ragazzi, ignoratelo nella stessa maniera che commenti talk show, e cerco di far capire alle persone che nei talk show è spettacolo, non è informazione, è presa per il culo fondamentalmente, è un giochetto sulle tue emozioni, e che l'unica reazione di massa che puoi avere talk show è non guardarlo.
Esattamente, esattamente.
Spegnere la televisione, cioè io quelli che continuano a protestare, ma Formigli qua, ma Floris di là, ma la come si chiama, la Mira Merlino, piuttosto che... spegnete, cazzo.
Sì, 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 sono d'accordo.
Spegnete tutto il televisore e fine. Cioè è l'unica maniera, tra l'altro, per farli smettere. Solo se smettete non beccano la pubblicità. Se smettete di guardarli, se continuate a guardarli dicendo che schifo, che schifo, che schifo, che vergogna...
Fate il loro gioco, non c'è nulla da fare.
Li mantenete in piedi.
E quindi l'unica cosa è sviluppare l'indifferenza. Per essere indifferenti nei confronti di queste cose bisogna colmare quel bisogno.
Succedendo, per cui non c'è niente di male a discuterne in termini analitici, perché ti permette di capire che non c'è nulla da ricavarci. Esatto. Stanno giocando sulle tue emozioni, la tua fantasia, e a quel punto sì, va bene quello che dice Riccardo, leggiti Tolkien.
Esatto, oppure altro consiglio di lettura, è stato uno dei preferiti del mese scorso, ma lo ripropongo, magari anche tu, non so se te l'ho già consigliato, che è L'eroe dei mille volti di Joseph Campbell, bellissimo libro che ti spiega come funziona il simbolo, perché noi ci facciamo colpire nella pancia da certi elementi e da altri no, e perché le storie, anche queste storie deteriori, seguono degli schemi sempre abbastanza precisi, sempre ben delineati. È una cosa molto interessante, quindi essere consapevoli di questo significa forse difendersi un po' meglio da sti fenomeni da baraccone, perché
baraccone
sono fenomeni
baraccone. Baraccone, esattamente baraccone.
Bene. Beh, allora Mike, insomma, ignoriamo leggendo Tolkien.
Questa è l'idea di causata da questa visita di vecchio amico spagnolo che mi ha aggiornato sugli scanni della Zazuela. E adesso, nota positiva, che secondo me è molto significativa, anche ieri si commentava, adesso almeno il sistema giudiziario spagnolo, ma buona parte dell'opinione pubblica, si è rotta il cazzo,
sì.
E a questo gli stanno facendo pagare le pene dell'inferno, anche finanziariamente. Per il momento deve 4 milioni a rotti di tasse arretrate, ed è di fatto in esilio, non perché l'hanno mandato in esilio, ma perché il figlio gli ha detto, ascolta papà, cavati dai coglioni, perché qua, cioè, se no chiedono la Repubblica, e quindi insomma,
giusto,
cioè,
giusto,
ci sono anche segni di speranza da parte di quella fetta della cittadinanza che ha deciso che popolo non vuole essere.
Chissà, speriamo che qualcosa cambi, dai, speriamo che qualcosa cambi anche qua, dove la monarchia per fortuna non c'è formalmente.
Sì.
Quindi Mike, grazie mille per la chiacchierata, e come sempre è un grande piacere, e se siete in live non uscite, perché adesso rispondiamo a un paio di domande.
Ci vediamo adesso di racconto di chi è figlia.
Ah, giusto, facciamo i gossip adesso, no, così no. Facciamo se invece siete in differita, condividete, diffondete. Non diffondete i video del Royal Wedding, dell'intervista Oprah, della regina Elisabetta che mostra le mutande, non lo so che cosa circoli in rete, non mostrate quello per piacere, ma diffondete Dufere Boldrin, Daily Cogito, Libri Oltre, che magari riesce a dare delle simbologie un po' più concrete. Che ne dite? Bene, Mike, grazie mille per la chiacchierata.
Grazie carissimo, ciao.
Però non ti devi dimenticare che
non
possiamo abbandonare.
Reale ciò che ricordate che i reali non pensano.
I reali non pensano. Perfetto, ciao, alla prossima.
Ciao.
E adesso un bel caffè finito. Perché rischiare di rimanere senza caffè quando puoi abbonarti a Caffè Borbone? Prezzi vantaggiosi, costi di spedizione inclusi, tante possibilità di personalizzazione e l'abbonamento lo sospendi quando vuoi. Decidi tu la frequenza, la qualità, scegli tra le cialde e capsule compatibili e crea il tuo mix di gusti e miscele. Mai più senza caffè con l'abbonamento Caffè Borbone. Tutte le info su caffèborbone.com.